Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Oggi andiamo senza titoli perché questa puntata sarà quasi interamente dedicata all'attacco israeliano sull'Iran. Questa notte Israele ha iniziato a bombardare l'Iran, gli attacchi di Tel Aviv hanno colpito varie zone del paese concentrandosi soprattutto su siti legati al programma nucleare e missilistico iraniano, tra questi l'impianto nucleare di Natanz, che ha riportato danni consistenti, il reattore di Arak e l'impianto di Isfahan. Sono state colpite anche le città di Shiraz e Tabriz, in quest'ultima l'Iran ha colpito un centro di ricerca sul nucleare e non si capisce se è stato danneggiato. È certo invece che è stato colpito l'aeroporto militare. In più gli attacchi israeliani hanno decapitato la leadership militare iraniana, sono stati uccisi il comandante dei Pashdaran, il capo di Stato Maggiore, il capo della forza Quds delle guardie rivoluzionarie e anche numerosi scienziati e funzionari di alto livello legati al programma nucleare. In questi minuti poi Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow e ci sono state anche altre esplosioni in vari punti della capitale Teheran. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che questa non è un'operazione ma una vera e propria guerra e che gli attacchi continueranno fino a quando sarà necessario. In tutto questo gli Stati Uniti, che avrebbero dovuto incontrare la delegazione iraniana in Oman domenica per un nuovo round di negoziati sul nucleare, hanno prima detto di non essere stati coinvolti, poi Trump ha detto che sapeva tutto e su Truth Social ha scritto 2 mesi fa ho dato all'Iran un ultimatum di 60 giorni per fare un accordo, lo avrebbero dovuto fare, oggi è il giorno 61, ho detto loro cosa fare ma non ci sono riusciti. Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa, buonasera Roberto, allora che cosa si è capito? Gli Stati Uniti sapevano o no?
Allora, buonasera Martina, buonasera ascoltatori, è quello che dice Donald Trump, sapevamo tutto dell'attacco israeliano, è una dichiarazione, dichiarazione categorica a Reuters, rivela qualcosa che era già piuttosto chiaro sin da stamattina, cioè gli Stati Uniti erano stati ampiamente informati dei raid israeliani su Teheran e del resto, come racconta tra l'altro in un retroscena il sito Axios, erano 8 mesi che Israele lavorava ai piani contro l'Iran, la precisione dei siti colpiti, le persone che sono state uccise, vertici militari, scienziati, dimostra appunto peraltro che non si è trattato di un attacco improvvisato. Emerge in queste ore anche che il Dipartimento di Stato americano ieri sera ha avvertito alcuni stati, paesi del Medio Oriente, in particolare il Qatar, dell'imminenza dell'attacco. Gli Stati Uniti però continuano a negare di avere in qualsiasi modo partecipato, cioè dato supporto militare e logistico agli aerei israeliani. La vera questione è comunque soprattutto una, e cioè quanto l'amministrazione Trump ha subito la decisione israeliana di attaccare. Un paio di giorni fa Trump aveva parlato dell'imminenza dell'attacco dicendo che però lui avrebbe preferito avere altro tempo a disposizione per i negoziati. Probabilmente quanto è successo è questo, cioè Trump avrebbe preferito continuare nel dialogo con Teheran, il governo israeliano e parte dell'amministrazione americana lo devono appunto aver convinto che i negoziati non stavano andando da nessuna parte e l'attacco è scattato.
Adesso che cosa possiamo aspettarci da Trump, come si posizionerà?
Allora direi che la questione per Trump a questo punto non è tanto, mostrare di non inseguire Israele, mostrare che sono ancora gli Stati Uniti a guidare il gioco. Da questo punto di vista è significativa ancora un'intervista che Trump ha dato ad Axios in cui il presidente statunitense dice che l'attacco israeliano lo aiuterà a riportare l'Iran al tavolo negoziale. La cosa al momento è esclusa, Steve Witkoff, l'inviato dell'amministrazione Medio Oriente, dice di voler incontrare domenica il ministro degli esteri iraniano, ma gli iraniani hanno già detto che non ci saranno. Per il momento quindi gli Stati Uniti appaiono sospesi all'esito degli attacchi israeliani, con un'incognita: un eventuale raid iraniano su interessi o siti americani nell'area potrebbe appunto coinvolgere Washington in un conflitto regionale pericolosissimo.
Grazie Roberto Festa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
dicevamo poco fa, gli attacchi israeliani sono stati molto mirati ed efficaci, secondo diversi report giornalistici preparati da mesi con droni già posizionati in Iran da tempo. Una situazione che fa pensare ad una grave crisi dell'intelligence iraniana e della sua capacità di controspionaggio. Ne abbiamo parlato con Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategie militari ed intelligence.
Certamente, se le cose sono andate come dicono le notizie di queste ore, non c'è dubbio, la sostanza dice che un'altra volta gli iraniani non sono stati in grado di controporre, difendersi al meglio e soprattutto per quanto riguarda l'intelligence. Vedremo se i danni al sistema nucleare sono pesanti. E ricordo anche che siamo solo alla prima giornata, gli israeliani promettono altre operazioni. Certamente la decapitazione del vertice militare è profonda. Con questo strike sono state eliminate figure rilevanti, soprattutto figure che erano gli architetti, le menti, diciamo, i motori dei programmi missilistici, dei droni, quindi persone che certamente possono essere sostituiti, ufficiali che possono essere rimpiazzati, ma non tutti sono uguali. Questi erano personaggi di spessore. Bene, Israele è riuscito a colpirli in gran numero, ha colpito anche degli scienziati, e quindi diciamo che questa prima fase certamente ha evidenziato un'incapacità non solo nel fronteggiare un attacco missilistico, un attacco militare, ma soprattutto a impedire delle azioni sul terreno. Con un dato, non è la prima volta che gli israeliani usano dei piccoli droni per colpire degli obiettivi all'interno dell'Iran. Purtroppo non tutti sono attenti, ci sono tante notizie, ma in maniera progressiva nel 2022 e nel 2023 ci sono stati degli episodi singoli, ma che secondo me sono serviti agli israeliani a capire come fare e quando e diciamo con quali tecniche.
I resoconti adesso giornalistici, ad esempio Axios, racconta che questo attacco si preparava da mesi, 8 mesi. Ci dà indicazione questo del fatto che comunque il Mossad si appoggia a qualcuno dentro, a iraniani dentro l'Iran?
Ma certamente. Allora, questa operazione è stata preparata nel corso di mesi, ma ricordiamo che l'Iran è un obiettivo israeliano da anni, quindi diciamo l'ultima fase 8 mesi, però dietro c'è un lavoro del Mossad, dei militari, dell'esercito, dell'aviazione che va molto molto indietro nel tempo. Secondo elemento, Israele conta sui suoi agenti, ma conta soprattutto sulla cosiddetta quinta colonna. Chi è la quinta colonna? Beh, possono essere tanti oppositori iraniani. Ricordiamo che l'Iran è un regime che ha molti avversari, curdi, minoranza araba, guerriglieri di ispirazione marxista, c'è un po' di tutto, e quindi sono elementi che potrebbero collaborare con il Mossad. Poi c'è una seconda realtà molto diffusa e molto estesa, che è quella di persone che agiscono perché sono ingaggiate con del denaro. E questa è una cosa interessante, che gli israeliani lo stanno facendo da tempo, ma lo fanno anche gli iraniani in Israele e altrove. Sono delle pedine spendibili. Terzo elemento, c'è sicuramente una capacità israeliana di infiltrare del personale diciamo addestrato all'interno dell'Iran, ovviamente non grandi numeri perché corrono il rischio di essere catturati, e oltre a essere infiltrati, la capacità di far passare materiale bellico, ma non è la prima volta che accade. Ricordo ancora l'uccisione del capo del progetto nucleare Fakhrizadeh, che venne ucciso in un agguato nel cuore dell'Iran usando una mitragliatrice guidata da remoto. Quindi di nuovo erano tanti e sono tanti i segnali che indicano un percorso chiaro, netto, fatto dagli israeliani nei confronti dell'Iran.
L'Iran per adesso non ha ancora risposto, se non con un centinaio di droni che però sono stati tutti intercettati. Teheran però ha promesso una risposta dura che, ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, farà pentire Israele delle sue azioni. Netanyahu, il premier israeliano, ha detto poco fa di aspettarsi diverse ondate di attacchi iraniani. Sentiamo Emanuele Valenti.
In queste ore c'è un elemento che ritorna nelle dichiarazioni ufficiali e nelle parole dei cittadini iraniani che abbiamo sentito. Israele conoscerà la nostra rabbia, la nostra collera, la nostra forza. Scriveremo noi la parola fine a questa storia. Al momento la risposta non si è ancora vista, e tra i motivi c'è sicuramente l'indebolimento militare e geostrategico della Repubblica Islamica. Il doppio scambio di attacchi del 2024 con Israele, soprattutto quello dello scorso ottobre, hanno messo fuori uso una parte importante delle difese aeree, mentre gli sviluppi regionali della guerra a Gaza hanno indebolito o messo fuori gioco gli alleati storici di Teheran, alcuni nati proprio in chiave anti-israeliana. Basta citare gli Hezbollah libanesi. Il famoso asse della resistenza sciita da Teheran al Mediterraneo non c'è quasi più. Da non dimenticare poi il grosso fallimento dei servizi che si sono fatti infiltrare dagli israeliani. Non è un caso che da tempo Netanyahu ripetesse che questa finestra temporale, adesso mai più, fosse un'occasione unica da non perdere, complice oltretutto il sostanziale via libera dell'amministrazione Trump, che seppur contraria a questa operazione, così pare, non è certo riuscita a fermare il primo ministro israeliano, proprio come sta succedendo con Gaza. Sulla carta gli iraniani hanno ancora un ricco arsenale missilistico, ma non è certo ci siano le condizioni per utilizzarlo a dovere e soprattutto per colpire Israele in maniera importante. Per Netanyahu i rischi ci sono e come anche grossi, questa è l'ennesima scommessa per un paese che ormai è in una guerra infinita su più fronti. Ma al momento le cose girano a suo favore e non solo nei confronti dell'Iran. Abbiamo già citato il forte indebolimento, la scomparsa degli alleati iraniani geograficamente molto più vicini a Israele. Abbiamo citato Trump che alza la voce con quasi tutti ma non con Netanyahu. E poi c'è la posizione ambigua dei paesi arabi a partire dalle monarchie del Golfo. Per esempio, nonostante le molteplici condanne per il dramma di Gaza, nessuno ha adottato decisioni in grado di mettere sul serio in crisi Netanyahu. Certo, i sauditi hanno ribadito più volte che un eventuale riconoscimento di Israele, come chiede Washington, possa arrivare nel caso solo con la nascita di uno Stato palestinese, ma in fondo non potrebbero dire altrimenti, anche solo per la loro opinione pubblica interna, per quello che conta. Per assurdo, negli ultimi anni l'unica vittoria ottenuta dall'Iran, vittoria diplomatica, è rappresentata dal riavvicinamento con i paesi arabi sunniti, un tempo nemici giurati. A Teheran ha riaperto persino l'ambasciata saudita. I paesi arabi potranno garantire agli ayatollah una via d'uscita da questa crisi? Vedremo. Di sicuro nel Medio Oriente, che si sta delineando dal 7 ottobre 2023 e poi dall'arrivo di Trump, l'Iran ha ormai perso l'etichetta di attore più forte, più importante. E in tutto questo, infine, c'è un rischio. Come spesso succede nelle situazioni di conflitto, chi è nell'angolo può optare per decisioni estreme. Quella di Teheran potrebbe essere quella che Netanyahu dice di voler scongiurare, l'arma atomica.
La debolezza iraniana però non è dovuta solo alla rottura dell'asse della resistenza post 7 ottobre, ma anche ad un cortocircuito interno che è proprio di un regime controllante come quello di Teheran. Mi ha raggiunto in studio Shawki Senussi. Shawki.
Buonasera Martina, il regime iraniano non ha visto venire l'attacco nonostante gli allarmi della vigilia. È stato un fallimento da tutti i punti di vista, politico, militare e dell'intelligence, come ha raccontato Guido Olimpio. È stato incapace di interpretare le ultime dichiarazioni di Donald Trump circa la disponibilità degli Stati Uniti ad aprire dei negoziati nel Sultanato di Oman. Oggi infatti ci dicono che si è trattata di una trappola tesa dal Presidente degli Stati Uniti e dal Primo Ministro israeliano Netanyahu. Questa è la diretta conseguenza del nuovo corso politico in Iran dopo l'uccisione di Mahsa Amini. Per i posti chiavi il regime da un po' di tempo privilegia i fedeli al clero, alla linea degli Ayatollah, anche se incompetenti a scapito della meritocrazia. Torniamo all'attacco militare che sta andando avanti dalle 3 di notte. Sull'attacco alle strutture militari e ai siti nucleari possiamo dire che Teheran ha delle attenuanti. Gli Stati Uniti hanno fornito a Israele le tecnologie più avanzate per neutralizzare i radar e distruggere le rampe di lancio dei missili terra-aria e terra-terra. L'Iran invece poteva difendere meglio i suoi scienziati, ma anche qui ha fallito perché ha fallito l'intelligence. La maggior parte delle vittime eccellenti sono state sorprese nel sonno, non si aspettavano questo attacco. Il Mossad aveva le informazioni sufficienti necessarie per effettuare attacchi mirati contro i loro obiettivi. Oltre ai palazzi, conoscevano la posizione dei piani dove abitavano gli scienziati e la mappa degli appartamenti. Merito dell'elaborazione delle immagini satellitari, ma anche dell'attività dell'intelligence sul campo. Non è il primo fallimento del controspionaggio iraniano. Ricordiamo che negli ultimi anni sono stati eliminati da Israele numerosi scienziati impegnati nello sviluppo del programma nucleare, i cercapersona dotati da una carica esplosiva che avevano provocato nell'autunno scorso centinaia di morti tra le fila di Hezbollah in Libano furono manomessi in Iran da agenti del Mossad, ma l'Iran non ha mai imparato la lezione. Questo è il destino delle autocrazie che investono ingenti somme per controllare e reprimere la dissidenza interna a scapito delle minacce esterne. Da questo punto di vista, il caso iraniano è emblematico. Per la sua sopravvivenza, il regime degli Ayatollah dai tempi di Khomeini ha creato il suo proprio esercito, i guardiani della rivoluzione, i cosiddetti Pasdaran, che tolgono mezzi, energie e soldi all'esercito regolare.
Grazie, Shawky.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Con l'attacco all'Iran, Israele ha aperto un altro fronte, ma non ha certo fermato i bombardamenti continui e costanti sulla striscia di Gaza. Da ieri, però, nella striscia vige un blackout delle comunicazioni quasi totale, e questo, unito all'attenzione del mondo rivolta verso Teheran, fa sì che dalla striscia non arrivi più nessuna notizia. Ma a Gaza la gente continua a morire di fame, di stenti e di bombe. Vi facciamo sentire quello che ha scritto oggi su Twitter Ezzedine Shehab, un giovane medico e scrittore del nord di Gaza.
Non c'è internet, nessun segnale, nessun suono, nessun mondo fuori da questa gabbia. Ho camminato 30 minuti tra le macerie e la polvere, non in cerca di una fuga, ma per un frammento di segnale, giusto per sussurrare «siamo ancora vivi». Non perché qualcuno stia ascoltando, ma perché morire inascoltati è la morte finale. Gaza è in silenzio ora, non per pace, ma per annientamento, non un silenzio di quiete, ma di soffocamento. Hanno tranciato l'ultimo cavo. Nessun messaggio esce, nessuna immagine entra. Anche il lutto è stato vietato. Ho sorpassato cadaveri di edifici, di case, di uomini. Qualcuno respirava. Qualcuno no. Tutti cancellati dalla stessa mano che ha cancellato le nostre voci. Questo non è semplicemente un assedio di bombe, è un assedio della memoria, una guerra contro la nostra capacità di dire siamo qui. I bombardamenti non si sono mai fermati, soprattutto a Jabalia. Hanno bombardato le strade dove i bambini supplicavano per del cibo. Hanno bombardato le file dove le mamme aspettavano la farina. Hanno bombardato la fame stessa. Niente cibo, niente acqua, niente vie di fuga. E quelli che ci provano, quelli che raggiungono gli aiuti, vengono abbattuti. La gente muore qui e nessuno lo sa. Non perché le uccisioni si sono fermate, ma perché l'uccisione della connessione ha avuto successo. Internet era il nostro ultimo respiro, non era un lusso, era l'ultima prova della nostra umanità. E ora è andata. E nel buio massacrano senza conseguenze. Ho trovato questo tenue segnale con la SIM, come un uomo morente trova un bagliore di luce. Sto sotto questo cielo spezzato, rischiando la morte non per salvarmi, ma per mandare questo messaggio, un singolo messaggio, un'ultima resistenza. Se state leggendo questo, ricordatelo, abbiamo camminato in mezzo al fuoco per dirlo. Non siamo stati in silenzio, non siamo stati silenziati. E quando la connessione sarà ristabilita, la verità sanguinerà attraverso i cavi e il mondo saprà quello che ha deciso di non vedere.
Radio Popolare, Popolare Network.
Prima di chiudere andiamo a Los Angeles con la rubrica Mondialità di Alfredo Somoza, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Le manifestazioni di protesta esplose a Los Angeles contro la svolta repressiva del governo Trump nei confronti degli immigrati irregolari segnano un cambiamento epocale sul tema migratorio nel paese che più di ogni altro ha costruito la sua identità a partire proprio dall'afflusso di persone da tutto il mondo. Simbolico anche che ciò accada a Nuestra Signora, la Reina de Los Angeles, città fondata nel 1781 dagli spagnoli, appartenuta al Messico fino al 1847. Oggi la megalopoli di Los Angeles, considerando anche l'area metropolitana, conta circa 13 milioni di abitanti, quasi la metà sono latinos, cioè messicani e centroamericani, che fanno una delle più grandi città al mondo di lingua spagnola. Ed è proprio Los Angeles che sta concentrando la politica di espulsione degli irregolari, creando inevitabili tensioni e disordini soprattutto per chi i bersagli dell'ICE, l'agenzia di sicurezza statunitense che controlla l'immigrazione, non sono gang criminali o spacciatori di droga, ma lavoratori perfettamente integrati nel tessuto sociale ed economico del paese. Proprio per questo sono facili da individuare e gli arresti avvengono soprattutto nei posti di lavoro. In Europa questa sarebbe un'anomalia, perché i clandestini vivono ai margini della società in condizioni di assoluta precarietà. Negli Stati Uniti invece esiste da tempo un patto tacito tra clandestini e Stato, che consiste sostanzialmente nella tolleranza verso la presenza degli immigrati irregolari, che possono condurre una vita quasi normale, non solo lavorare ma anche comprare auto e casa, mandare i figli a scuola, lavorare, restando però sempre ricattabili in quanto irregolari. È uno status che per molti può durare decenni o non cambiare mai, malgrado ci siano state alcune sanatorie. Essere irregolare ovviamente blocca la possibilità di diventare cittadino statunitense, ma i figli di queste persone, se nati negli Stati Uniti, ne sono cittadini dalla nascita. Si calcola che questo esercito di precari integrati sia di circa 15 milioni di persone, la popolazione di un paese medio europeo, lavorano nella galassia dei servizi, dell'edilizia, dell'industria. Donald Trump con i rimpatri forzati sta rompendo questo patto storico, finora rispettato da tutte le amministrazioni passate, anche perché è strumentale all'economia di diversi stati, soprattutto del sud-ovest, che necessitano continuamente di manodopera a basso costo, meglio se ricattabile, in cambio della promessa, spesso utopica, di poter diventare americani. Con queste politiche, la nazione fondata sull'immigrazione si fa più europea e blinda i propri confini, espellendo anche chi in passato era riuscito a superarli con fatica. In questo senso, gli Stati Uniti diventano più simili al resto dell'Occidente. Ma il punto è quanto tutto ciò, e se Trump non cambierà linea, inciderà sull'economia di stati come Texas o California, dove sono gli irregolari, gli immigrati in generale, a tenere in piedi interi comparti dai servizi all'agricoltura. La guerriglia in corso a Los Angeles, costellate da bandiere messicane, racconta anche che se il sogno della cittadinanza USA sfuma, si rafforzano le radici culturali d'origine. Ed è proprio questo il punto critico. È davvero possibile creare una spaccatura tra noi e loro in quel terzo degli Stati Uniti che una volta era Messico e che è figlio di una storia comune fatta sì di conflitti, ma anche poi di intrecci e valori condivisi? Poi, quando portare avanti queste politiche al nipote di un immigrato tedesco, che per giunta è sposato con un'immigrata che è stata pure irregolare, il tutto diventa grottesco.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.